Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Venerdì 7 giugno e quindi domani domenica si va a votare per le elezioni del Parlamento Europeo. E uno dei grandi interrogativi è... quanta gente andrà alle urne? Data la tendenza generale all'astensionismo, in particolare in Italia, ci si aspetta un tasso di affluenza molto basso. Qualche numero, eh? Nel 2022 ha votato il 64% degli italiani circa, che è stato il peggior dato della nostra storia repubblicana. Alle ultime europee era andato invece il 54,5% e quest'anno si stima meno di una persona su due. In questo scenario bisogna capire cosa faranno i giovani. E ci ha provato a rispondere Webo Lab, che è il primo osservatorio permanente della generazione Z. La survey è stata condotta su oltre 20.000 giovani tra i 12 e i 25 anni e indaga anche sul livello di cultura europeista o meno della generazione Z, la quale, secondo l'indagine, è a conoscenza delle elezioni 74%, ma è poco propensa a votare 73%. Va a votare quindi l'Europa. No, sto scherzando. Tra le probabili cause, la mancanza di senso di appartenenza all'Unione Europea. Solo il 30% dei giovani si sente tanto europeo quanto italiano. E una inadeguata informazione. Il 40% non sa per che cosa si vota e il 74,5% non ha mai sentito parlare di Next Generation EU, il piano di ripresa e resilienza che si pone l'obiettivo di realizzare l'Europa del futuro, nonostante il fondo abbia al centro risorse importanti per offrire un mondo diverso per le nuove generazioni. Tuttavia, il 60% dei maggiorenni intervistati, pur essendo una minoranza sul totale rispondente, afferma che andrà a votare ed è consapevole della ragione delle prossime votazioni, ossia per eleggere i membri del Parlamento Europeo, clamoroso, amici, 65%. Però ci sono sei diversi profili di giovani europei, vero Silvia? E adesso ce li racconterai tutti quanti, uno per uno.
Sì, io vorrei fare una precisazione. La ricerca ha preso in considerazione anche ragazzini molto giovani, molto piccoli, che magari sul tema delle elezioni sono davvero poco sensibilizzati. Forse ci si aspetta una sensibilizzazione maggiore. Comunque, allora, quali sono queste categorie, chiamiamole così, profili? I primi, quelli anche più numerosi, sono gli inclusivi sostenibili, che valorizzano appunto l'inclusione, l'uguaglianza, la sostenibilità ambientale, l'accoglienza, l'integrazione, tutti questi valori molto importanti oggi, ma ahimè mostrano il disinteresse verso la connettività universale, cioè non sono interessati al web per tutti, i programmi di scambio internazionale e altre forme di partecipazione civica obbligatoria.
Chissà che cosa gli importa alla gente la connettività universale.
Eh beh, certo, tu fai parte di una...
No, nel senso, perché non essere d'accordo?
E non lo so, infatti non capisco, mi piacerebbe sapere quanti anni hanno queste persone. Comunque, secondo profilo, progresso tech, 21,5%, gli altri sono quelli di prima erano 33,6%. Tratti distintivi sono innovazione, tecnologia, connettività invece sì, come accesso universale a internet, in effetti, la mobilità internazionale e la sicurezza attraverso la tecnologia. Credono nell'uguaglianza, ma mostrano resistenza verso politiche di accoglienza e integrazione.
Va bene. Quindi connettività universale, però attenzione a far entrare qualcuno nel nostro paese.
Esatto. Poi, i conservatori rigorosi prediligono valori come la disciplina e l'unità, servizio militare, quindi sono abbastanza conservatori, sì, e civile, obbligatori, e una massima centralizzazione. Dicono no alle politiche progressiste e di uguaglianza. Vabbè. Però progressisti culturali sostengono l'educazione, la cultura, l'innovazione, l'integrazione, la protezione dell'identità culturale europea, non amano le politiche di immigrazione rigorose, le limitazioni della libertà di stampa e altre forme di partecipazione civica obbligatorie. Proattivi, inclusivi, simili ai progressisti culturali, ma sono sfavorevoli a una minore autonomia territoriale e all'obbligo del servizio militare per i giovani. Infine, i tradizionalisti culturali, responsabilità civica è il loro tratto distintivo, così come la protezione dell'identità culturale europea, l'istruzione, la sostenibilità e l'uguaglianza di diritti e opportunità. Però sono contro le politiche di immigrazione rigorose, l'innovazione tecnologica e la connettività universale. Insomma, sono poliedrici e abbastanza
controversi.
Controversi, esatto.
Sì, ma cosa vogliono e cosa chiede l'Europa a questi ragazzi? Assicurare uguaglianza di diritti e opportunità per tutti i cittadini, facilitare viaggi di studio e lavoro, ridurre l'inquinamento e promuovere energie rinnovabili. Le risorse economiche devono essere destinate alla salute, all'istruzione, alla formazione, la tutela ambientale e la lotta alla delinquenza. Inoltre, risultano fondamentali i temi dell'inclusione, della sostenibilità e della cultura. Alla fine sembra che nessuno voglia andare a votare, invece c'è una grande partecipazione.
No, in realtà i ragazzi, almeno quelli maggiorenni, dicono che vogliono andare, anche vanno. Se magari...
Li attendiamo al varco.
Atteggiamenti un po' così, un po' diversi tra di loro.
Come stavamo attendendo al varco il ritorno di King Hanna con il loro album di debutto del 2022, Anna Merrick, Greg Whittle dei King Hanna, avevano messo in mostra un suono malinconico, però allo stesso tempo lussureggiante, e una sorta di crocevia tra Mazzy Star, Portishead, Twin Peaks e noise rock. Sono amatissimi dalla critica, ogni uscita è una sorta di mini evento. L'album si intitola Big Swimmer, questa canzone dei King Hanna, New York, Let's Do Nothing.
I was at a sit down interview. I remember telling Phibbs about what I knew. He said, so tell me something about you. I said, well, I'm a singer, musician too. He said, oh no, not another one. His eyes moved on. He fired me 5 years later. Said to Craig and I, we two are together. 'Cause I feel good when I am in New York. 'Cause I feel good when I am in New York. Just doing nothing. Just doing nothing.
Cavalcare la rete, diventarne anche i protagonisti, accrescere la propria immagine, entrare in una dimensione magari ancora più internazionale, i sogni, i focus, l'obiettivo di chi voglia muoversi e operare nel mare magnum digitale. Per districarsi dai dubbi e difficoltà potremo fare affidamento su WeTailer, società del gruppo Retex, che aiuta multinazionali e medie imprese a incrementare le vendite su Amazon a livello globale, ma non solo su Amazon. Chiediamo lumi ad Angelo Ferrera, Head of Product di WeTyler. Buongiorno Angelo e benvenuto.
Ciao, grazie, buongiorno.
Allora Angelo, come cambia l'offerta di WeTyler dopo la nascita di Studio, che è la vostra ultima novità?
Sì, allora intanto ti ringrazio per l'introduzione, do anche io un minimo di contesto. WeTyler è nata nel 2017, è stata una delle prime startup innovative focalizzate su Amazon e sui marketplace. Noi abbiamo sempre investito in tecnologia, quindi diciamo che abbiamo reso la tecnologia un fattore differenziante anche della nostra offerta, per cui Studio era l'evoluzione naturale, no, di questo percorso. Il rapporto che ci lega ai nostri clienti ci ha sempre visti partner strategici, no, per il successo sul canale. Diciamo che Studio in questo rapporto è la piattaforma che rende diciamo la nostra partnership ancora più efficace e trasparente. Quindi è un'offerta che si evolve e mette al centro una piattaforma che ci rende insomma questa collaborazione più semplice ed efficace.
Ecco, parliamo un po' di Studio allora, di che cosa si tratta e come si esplica la sua offerta.
Allora, diciamo che Studio è una piattaforma centralizzata che raccoglie e analizza tutti i dati che noi prendiamo dai marketplace in modo automatico. Noi prendiamo dei dati di prodotto, di mercato, dati di performance del cliente e cerchiamo di metterli insieme, lasciami dire, in un calderone. No? Questa grande quantità di dati però non è molto semplice da affrontare, per cui l'obiettivo di questa piattaforma è di rendere più accessibili gli insight che possono essere trovati all'interno di questi dati.
Fantastico. Quali sono stati i primi applausi che avete ricevuto, i primi commenti su questo strumento, su questa soluzione?
Ah, bella domanda. Allora, i nostri, diciamo, clienti hanno trovato sicuramente molto più semplice e diciamo fare una serie di operazioni che prima richiedevano molto tempo. Okay? Quindi uno dei primi feedback è stato la velocità per raggiungere un insight, no? Quello che noi chiamiamo time to value. Altri diciamo commenti invece sono stati più sull'azionabilità degli insight. Diciamo che noi al centro dello sviluppo abbiamo messo sempre la parte di design, di user experience, cioè abbiamo cercato di rendere più intuitivo la comprensione di quali fossero poi le azioni da fare per raggiungere un determinato obiettivo, perché a volte gli insight sono di alto livello ma non danno direttamente delle prescrizioni, no? E questi sono stati un po' i primi feedback che abbiamo ricevuto dai clienti, che in questo momento lo stanno utilizzando quasi quotidianamente.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Mi sembra che stiamo parlando
ciao,
di...
Ciao Silvia.
Ciao. Allora, stavo dicendo, mi sembra che stiamo parlando di dati, del loro utilizzo e in questo momento c'è la grande questione dei cookies, della raccolta dei dati di prima, terza parte. Come sta evolvendo anche la vostra, diciamo, la vostra offerta, i servizi che date ai clienti alla luce di questo scenario?
Assolutamente. Allora, per quanto riguarda Studio, l'accesso a diciamo, noi non abbiamo dati degli utenti, quindi si tratta di dati che vengono ottenuti attraverso delle integrazioni ufficiali e quindi da quel punto di vista
non avete questo problema.
Esatto. Per quanto riguarda invece il supporto che diamo ai nostri clienti su altri tipi di analisi, una delle soluzioni su retail media che stiamo, diciamo, sposando e stiamo promuovendo è quella di Amazon Marketing Cloud, che è una cosiddetta clean room che risponde proprio a questa necessità, in quanto Amazon ha creato questa soluzione che mette al sicuro gli utenti e la loro privacy, pur riuscendo a fornire ai clienti, ai retailer o ai brand, degli insight su il loro comportamento. Come si fa questo? Dando la possibilità di ottenere soltanto degli aggregati, ok? Quindi questa è una delle soluzioni che stiamo spingendo molto sul mercato e sul quale i nostri clienti riescono ad avere davvero insight interessanti sulle proprie audience, sul comportamento dei consumatori, rispettando la privacy.
E in questo contesto la sinergia con Retex come si evolve?
Sì, allora la nostra, diciamo, collaborazione con Retex, con la nostra, in realtà siamo proprio diciamo, lavoriamo veramente insieme negli stessi uffici, siamo un'unica azienda, lasciami dire, e stiamo lavorando guidati proprio dai clienti, dai bisogni dei clienti. In questo senso stiamo mettendo sul mercato un offering integrato. Credo che siamo una delle poche aziende, se non l'unica forse in Italia, a avere la possibilità di creare dei progetti multicanale, offline e online, avendo la proprietà proprio sia della tecnologia che dei canali, okay? Mentre magari altri system integrator o altre società di consulenza poi devono integrare, diciamo, parti di diverse aziende. Proprio questo forse è il core dell'approccio di Retex sul mercato. Quindi, diciamo, oggi stiamo portando sul mercato delle soluzioni che permettono appunto di diciamo tutelare, no? Rispettare un po' le leggi, anche rispondendo alla domanda di prima, di questa l'era cookie-less, diciamo, integrando anche i dati proprietari dei nostri clienti.
Angelo, per finire, cosa vi aspetta? Cosa aspetta WeTailer? Poi alla fine la domanda sarebbe dovuta essere: cosa vi aspettate dal 2024? E siamo già a metà anno. Che cosa sta succedendo? Non facciamo neanche in tempo a formulare le domande, che siamo già a Ferragosto. Ma
è già finito l'anno.
Esatto. Cosa vi aspetta nei prossimi 6 mesi? Oppure se avete anche delle prospettive già scritte in qualche modo in relazione al 2025?
Allora, assolutamente, sicuramente quest'anno il nostro obiettivo è intanto fare bene con Studio, perché diciamo l'abbiamo lanciato e quindi stiamo puntando tantissimo sulla piattaforma. Vogliamo consolidare il nostro posizionamento sui marketplace come leader, quindi dobbiamo diciamo difendere questa posizione, e lo stiamo facendo. Vogliamo registrare, ecco, dei casi di successo su quello che invece è retail media e digital retail in generale. Grazie a strumenti come Studio, all'intelligenza artificiale che sta di fatto cambiando il mercato, e noi investiamo tantissimo, per cui diciamo che siamo sicuri che queste innovazioni porteranno ai nostri clienti dei casi di successo che racconteremo nei prossimi anni.
E allora, Angelo Ferrera, Head of Product di WeTailer, il brand della Martech Company Retex, oggi ospite di Atlanta a Milano su Daily On Air, The Sound of ADV, e poi anche lunedì sulla prima pagina del Daily Net, quindi non mancate. Angelo, buon weekend, grazie di tutto, buon proseguimento.
Grazie a voi.
A presto.
A presto, grazie.
Ciao.
Daily On Air, Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 7 giugno. Abbiamo ascoltato il ritorno di But For Lashes, con le sue richiami costanti a un certo tipo di indie electro folk tronico da anni, oltre un decennio, veramente lasciato a terra tantissimi ammiratori. Ci sono richiami come al solito anche a Bjork, Tori Amos, Fiona Apple, Kate Bush e Annie Lennox. Ricordiamo il loro album storico Two Sons, dove c'era proprio una sorta di plateale omaggio al tutto il synth pop anni 80, con questo senso di malinconia. The Dream of Delphi è il nuovo album, Leather to My Daughter e il brano dei Bed for Lashes. Cara Silvia, siamo arrivati al momento del trend, quindi in conclusione quasi della nostra puntata. Non dimenticate di andare a visitare le nostre pagine social, il nostro sito dailyonline.it, completamente rinnovato e in costante miglioramento e inserimento di nuove rubriche all'interno. Ovviamente anche la pagina Daily On Air, che contiene tutte le 190 puntate del nostro format. Insomma, nel 2023 il numero di visitatori, parliamo di cultura oggi, di musei, monumenti e aree archeologiche italiane è cresciuto del 16% rispetto al 2019 e le entrate hanno raggiunto un più 27% sullo stesso periodo. Anche per i teatri l'andamento è stato positivo, pari al più 6% degli spettatori e al più 5% delle entrate. Buone notizie quindi per chi ha a cuore il tema della cultura, anche come e soprattutto volano economico del nostro paese, anche se in parte sono dati influenzati dall'inflazione. Quello della cultura è un settore che può trarre benefici dall'innovazione tecnologica, eccoci qua. Per esempio, nell'ambito dell'accessibilità, attraverso le repliche in tre dimensioni si può fare l'esplorazione tattile guidata degli artefatti, oppure con gli schermi touch interattivi che possono essere progettati per includere tutti i tipi di pubblico. Nei teatri è efficace anche l'uso di smart glass per i visitatori non udenti o di lingue diverse. Cose assolutamente impensabili fino a qualche anno fa, ma fino a qualche settimana fa. Dacci qualche numero, Silvia.
Sì, i numeri tra l'altro dell'Osservatorio per il Digitale del Politecnico di Milano. Grazie. Che dicono che il 54% dei musei ha in effetti investito in questo senso, cioè in tecnologie, nell'ultimo anno, concentrandosi su servizi di supporto alla visita e di catalogazione e di digitalizzazione della collezione, anche grazie a un forte impulso derivante da finanziamenti pubblici. Il 74% dei musei ha digitalizzato almeno parte della collezione e circa la metà di questi ha pubblicato sul sito web le opere digitalizzate, quindi tu le puoi vedere.
Sì.
Quella della digitalizzazione del patrimonio è una tematica molto sentita, ma non si sa bene il perché, cioè nel senso manca un po' la visione strategica. Lo fanno
così,
ma no, giusto per farlo, poi un
vediamo
giorno
cosa succede.
Esatto, capiremo come sfruttare. Poi, anche se la biglietteria online è più diffusa di un tempo, durante il Covid è un po' esploso questo servizio, la distribuzione indiretta su canali digitali è ancora poco valorizzata. Soltanto l'1% delle vendite deriva da intermediari come le online travel agency e il 6% dai siti dei concessionari. Nei teatri i valori sono superiori, rispettivamente 2% e 20%. Un altro aspetto della digitalizzazione è l'utilizzo dei dati per migliorare la gestione operativa, 57% diciamo questo avviene, oppure quella del palinsesto spettacoli, la gestione palinsesto attraverso la tecnologia digitale, 39%.
E poi c'è il tema dell'intelligenza artificiale generativa, anche detta GenAI, e del suo uso in questo ambito. Il 14% dei musei, monumenti e aree archeologiche ne fa un uso per creare contenuti come testi per la newsletter o immagini per i post social. I chatbot sono impiegati dal 3% dei musei italiani, ancora pochino. Un altro utilizzo è la traduzione simultanea di contenuti testuali e audio in varie lingue. Altre soluzioni digitali interconnesse all'accessibilità sono la realtà aumentata, virtuale e mista, offerte a supporto dell'esperienza di visita dal 29% dei musei. Una discreta cifra, con una maggiore penetrazione in quelli più grandi. quindi Day on Air del Sandoval TV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, vi saluta e vi rimanda, intanto vi auguro un fantastico weekend, e poi vi rimanda alla puntata di mercoledì che sarà ricca di sorprese anche per noi, attenzione. Cara Silvia, ti saluto.
Anch'io saluto te, saluto tutti gli ascoltatori.
E ci salutiamo con un brano di una cantautrice che ha sede a Melbourne. Molto molto giovane, ha pubblicato questo album di debutto che si intitola Marmellata, Marmalade, e, insomma, 8 canzoni che sono state definite epifanie sincere di introspezione dolorosamente onesta. Lei è molto carina, si chiama Phoebe Go.
Phoebe
Go, vai Phoebe. Da Marmalade andiamo ad ascoltare Rainbow Hotel. Ciao a tutti, buon weekend.
Ciao.
Realize before they do that there's just nothing they can say.